Modem.
Sì, avete capito bene. Genitori adatti a lui.
Ero consapevole, ma ero anche naturalmente inserito in quella famiglia.
Ci sono paesi dove addirittura diventa impossibile qualche volta poter portare avanti queste prassi.
Se penso, mi viene ancora il magone, perché non era questa l'adozione che noi volevamo fare. Noi volevamo dare una famiglia a un bambino che non ne avesse una.
Io mi porrei il problema di quanto questo mondo veramente ha interesse, concreto, finalizzato al bambino.
E invece?
E invece non è così, perché nostra figlia ha dei genitori, ha dei fratelli. Ci raccontò che i genitori erano morti e lei è stata minacciata che se diceva la verità l'avremmo rispedita.
Avevano riscontrato diversi problemi rispetto alle vere origini dei bambini da adottare.
La mia è stata minacciata, gli sono stati messi dei soldi su un tavolo,
molti dei quali erano stati strappati alle famiglie di origine in cambio di denaro.
Adottare un bambino è un gesto d'amore, un'esperienza arricchente, ma anche un percorso non privo di insidie e per molti versi difficile. Buongiorno dalla redazione di Modem, io sono Giuseppe Bucci, copertina e regia del programma sono affidate questa mattina a Renato Minoli. L'avete sentito, probabilmente ne abbiamo parlato ieri, l'Etiopia ha deciso di dire basta, stop alle adozioni da parte di coppie straniere, le aveva già temporaneamente sospese 9 mesi fa, orfani e bambini vulnerabili verranno presi a carico e curati all'interno del paese africano. La ragione ufficiale: tutelarli da abusi all'estero, proprio così, perché la stretta sulle adozioni decise in Etiopia giunge al termine di un lungo e acceso dibattito che si è svolto all'interno di questo paese africano in corso dal 2013, quando negli Stati Uniti morì una 13enne etiope i cui genitori adottivi furono poi condannati per omicidio colposo. Stati Uniti da cui molti bambini adottati sono venuti dall'Etiopia negli ultimi anni, 1 su 5 tra le mamme adottive più celebri, anche una certa Angelina Jolie. Partiremo dall'Etiopia, paese da cui negli ultimi anni appunto sono giunti non pochi bambini adottati da coppie anche svizzere italiane in particolare, per poi allargare il discorso alle adozioni internazionali in generale, che negli ultimi 30 anni a livello di numeri hanno subito un crollo, non solo in Svizzera, perché come assicurare che l'adozione internazionale sia fatta sempre solo nell'interesse del bambino e non sia invece frutto di traffici illeciti, spesso senza scrupoli, con casi di bambini che in alcuni casi sono non sono orfani ma sono stati sottratti alle loro famiglie, ne abbiamo sentito testimonianza anche nella copertina. Queste dunque alcune domande che ci porremo e che porremo ai nostri ospiti. Comincerei da Monica Piffaretti, buongiorno.
Sì, buongiorno Giuseppe, buongiorno ai radioascoltatori.
Collaboratrice dell'Associazione Mani per l'Infanzia, che è referente, intermediario ufficiale per la Svizzera per le adozioni dall'Etiopia, ma non solo. Enrico Casale, buongiorno.
Buongiorno.
Giornalista della rivista Africa, quindi africanista e collaboratore dell'ISPI, ci aiuterà a contestualizzare questa notizia, ma è anche padre adottivo e anche per questo lo abbiamo invitato. Gianfranco Arnoletti, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Del CIFA, responsabile del CIFA, ONG italiana impegnata nell'adozione e nel sostegno all'infanzia nel mondo, molto attiva sull'Etiopia, anche questa associazione. Allora, Monica Piffaretti, questo stop non vi sorprende, questo ce l'ha detto già ieri all'interno del nostro RG, quali conseguenze però può avere questa decisione?
Beh, le conseguenze sono che il paese si assume un impegno verso chi non ha più la possibilità, diciamo, di essere adottato, di avere queste procedure comunque tutelate da accordi internazionali, anche da controlli, diciamo, giuridici. Questi bambini resteranno lì, non avranno questa possibilità, e in più le ONG che se ne occupavano probabilmente si ritireranno, andranno verso altri paesi, quindi meno risorse fluiranno anche nel paese. Questo per quel che riguarda l'Etiopia. È chiaro che non è con questo che si risolvono i problemi interni grandi al paese. Io mi auguro che questo stop, che poi dicono servirà anche per diciamo, migliorare le procedure interne di adozione a tutela degli orfani, che queste promesse non restino poi lettera morta, perché evidentemente chi fa un viaggio ad Addis Abeba vede e può, ha possibilità di andare a visitare qualche orfanotrofio, si rende subito conto della dimensione del problema, è enorme, gli orfanotrofi sono stracolmi e alcuni sono stati anche chiusi, quindi l'impegno che si assume il paese è veramente qualcosa di oneroso. doveroso. Chi onestamente faceva questo lavoro, le pecore bianche, perché le pecore nere se ne trovano sempre dappertutto,
ne parleremo,
cercava di fare qualcosa di buono. Ecco, qui c'è uno stop anche a questo genere di attività e di intervento, ed è peccato.
Ecco, due precisazioni. Ha detto le ONG potrebbero lasciare il paese. È una cosa che pensa possa riguardare anche Mani per l'infanzia?
No, noi penso che continueremo con i progetti SOS Mamme, Padrinati, anche altro, cercheremo di continuare quello che abbiamo. È chiaro che le risorse magari verranno poi a mancare, perché dipende, saranno ridotte, perché poi le famiglie che andavano, avevano un bambino, erano anche molto solidali, avevano visto con i loro occhi la situazione, e quando tu vedi capisci che con qualche franco giù puoi fare molto, e soprattutto se c'è una volontà e dei progetti interessanti e anche una certa esperienza. Mani per l'infanzia è da oltre 10 anni che lavora al fronte, anche altre ONG fanno un lavoro buono, dignitoso sul posto, e penso che questo rischia un pochino di traballare.
Altra precisazione che volevo chiedere: ci sono degli aspiranti genitori adottivi in Svizzera, visto che voi siete il referente per tutta la Svizzera per queste adozioni dall'Etiopia, che sono rimaste impigliate adesso, che sono in attesa e la cui pratica è ora congelata?
Non ci sono, diciamo, famiglie che hanno abbinamenti, che sono rimasti a metà del guado, per fortuna, perché queste informazioni correvano già da diverso tempo, e Mani per l'infanzia, c'erano due famiglie che si erano interessate, che sono rimaste ferme, ma nessuna che aveva un abbinamento, che quello è drammatico, quando tu hai il bambino, certo, sai chi è, improvvisamente ti si dice stop, finisce tutto qui. Questa è una cosa drammatica nella difficoltà già di tutte le procedure.
Quindi questo pericolo è scongiurato, tutti i bambini che dovevano arrivare in Svizzera, diciamo, sono arrivati
fine agosto, l'ultimo dall'Etiopia, e ne sono arrivati in 10 anni 78, in Svizzera 143, diciamo, adozioni complessive tramite Mani per l'infanzia, quindi un bel lavoro.
Con una percentuale più alta in Ticino rispetto ad altri cantoni, immagino dovuto anche al fatto che l'associazione è basata qui.
Esatto, sì, la base è qua.
Gianfranco Arnoletti, coinvolgo anche lei. Prima di tutto, in Italia invece, nei casi che gestisce lei, c'è qualche genitore che dovrà confrontarsi con questo spiacevole inconveniente di veder bloccata un'adozione che era in corso?
Purtroppo sì, è chiaro che l'aspetto più delicato, più difficile, perché se uno sapesse e fosse sicuro comunque che il bambino trova una soluzione idonea, coerente, adeguata al suo caso, che si mette l'anima in pace ed è giusto che così sia. Ma in questo caso, come diceva la collega, come si è detto prima, abbiamo qualche perplessità sul fatto che poi si riesca veramente, i bambini che oggi sono negli istituti, quelli che sono istituti, come dire, che hanno il diritto di starci perché non hanno altre alternative, che a tutti questi venga comunque offerto qualcosa di alternativo al riguardo.
Ecco, lei, diciamo, rispetto a questa speranza che l'Etiopia sia in grado di far fronte da solo a questo bisogno attraverso adozioni interne, così è scettico, come abbiamo sentito, oppure un po' più?
Sono scettico come pensiero razionale, perché i cambiamenti bruschi, violenti, hanno sicuramente qualche vantaggio, quello di, come si diceva prima, di interrompere magari dei traffici o qualcosa che hanno scoperto, e bisognerebbe in quel caso togliere il traffico ma lasciare il buono in mezzo, però cambiamenti del genere hanno necessità di tempi, quindi cambiare la cultura delle famiglie dell'Etiopia che possono e che sarebbero in grado di accogliere dei bambini, bisogna che cambi veramente il modo di pensare, perché non è facile iniziare un'adozione. Io mi ricordo cosa è successo in Italia, erano dei casi un po' più rari, le persone venivano guardate come o degli eroi o chissà che cosa avevano fatto, quindi anche da loro credo che ci andrà del tempo prima di convincere le famiglie, trovarle, formarle ad avere un figlio che non sia loro, eccetera eccetera. Quindi secondo me è il cambiamento brusco che può danneggiare molto i bambini, un cambiamento graduale che porti diciamo, all'interessamento globale da parte dello stato di origine dei bambini è solo auspicabile, quello che tutti noi pensiamo debba succedere.
Enrico Casale, lei segue da vicino le vicende africane, anche in Etiopia, naturalmente. Perché questo stop? È credibile che tutto sia dovuto davvero a quel caso nel 2013 negli Stati Uniti, oppure c'è una spiegazione più profonda?
Secondo me c'è una spiegazione più profonda, ma hanno già di fatto risposto le persone che hanno parlato prima di me, cioè in tanto buono che c'è stato nel movimento adottivo e nel movimento adottivo in Africa anche, c'è anche molto cattivo, nel senso che dietro queste adozioni si nascondono spesso dei fenomeni di mala gestione, nel migliore dei casi, di grave corruzione nei casi peggiori e nei casi ancora peggiori di addirittura compravendita dei bambini. Questo è favorito dal fatto che molte di queste nazioni africane hanno strutture pubbliche che non sono efficienti da un lato, che sono esposte quindi al malaffare, non, chiaramente non capita sempre così, anzi, ma purtroppo ci sono questi fenomeni. Io però volevo fare un piccolo passo indietro, se possibile. L'adozione in Africa è un fenomeno, io direi, abbastanza recente, cioè negli ultimi 40 anni, perché l'Africa culturalmente non era pronta, non era disposta all'adozione. Perché? Perché i bambini orfani, i bambini in bisogno venivano assorbiti dalla grande famiglia africana. L'adozione è un fenomeno che è subentrato successivamente con la crisi di questa grande famiglia africana, cioè i bambini venivano presi dagli zii, dai nonni, venivano accuditi dai fratelli più grandi. Con la crisi di questa grande famiglia africana c'è stata un'apertura maggiore alle adozioni, ma è un fenomeno ancora tutto sommato recente.
Lei ieri però mi diceva in questa chiusura dell'Etiopia, che tra l'altro magari se ne può accennare, fa seguito ad altre misure, cioè non è l'unico paese negli ultimi anni che ha un po' frenato questa possibilità di adozioni internazionali, c'è anche una questione, anche questa simile per altri paesi, legata a un certo orgoglio nazionale che in questo caso gioca un ruolo.
Sì, allora i fenomeni sono due, ci sono stati degli altri paesi che proprio per far fronte a questi fenomeni di corruttela, di mala gestione, hanno chiuso, hanno chiuso per periodi brevi o per periodi più lunghi, penso per esempio al Kenya, alla Repubblica Democratica del Congo. Poi forse riguarda un po' meno l'Africa, ma riguarda più di più altre nazioni, tipo penso all'India, in cui inizia a esserci un certo orgoglio nazionale, nel senso che, ammettiamolo, dare in adozione un bambino a livello internazionale è un po' una sconfitta per il paese. L'Italia dava in adozione internazionale i bambini negli anni 50 e 60, poi per diversi motivi ha chiuso queste adozioni internazionali, anche per una questione di orgoglio nazionale, perché dei propri figli ci si occupa noi, non li diamo fuori. Questo forse in Africa è un po' meno evidente, però in altri paesi nel mondo è molto più forte, inizia a essere più forte. Penso, come dicevo prima, soprattutto all'India, che è un paese che è venuto fuori, diciamo, da una situazione di sottosviluppo e attualmente sta crescendo come potenza internazionale, ha ridotto molto per esempio le adozioni internazionali.
Annoletti, lei ieri mi diceva invece c'è anche una questione legata ai fondi che arrivano nei paesi.
Sicuramente, volevo solo fare una battuta se me la consente, la chiusura delle adozioni internazionali dell'Italia per i bambini che andavano verso gli Stati Uniti e l'estero ha generato poi l'apertura del business degli istituti, nel senso per anni abbiamo avuto solo negli anni recenti le famiglie italiane hanno cominciato molto ad adottare, per cui prima i bambini sono cresciuti in istituti, ci sono stati lì per qualche decennio, ecco,
per completezza.
L'orgoglio non porta mai dei grandissimi risultati, secondo me. Le dicevo che ci sono degli indicatori con cui alcuni paesi vengono tenuti d'occhio, nel senso vengono misurati proprio nella capacità di saper affrontare i temi legati al sociale, alla famiglia, ai bambini, anche in termini di numero di adozioni che si fanno, perché chiaramente se le adozioni anziché scontrarsi, perché il paese pian piano si attrezza per risolvere all'interno i problemi di questi bambini, invece aumenta tutti gli anni, vuol dire che il paese non pone nessuna attenzione a queste cose. E quindi gli aiuti mondiali hanno anche tra i tanti indicatori di correttezza di utilizzo di risorse economiche anche questi. Non so come si calcolano, poi a seconda dell'istituzione si calcolano in modo diverso, però è un coefficiente, un indice che viene tenuto in considerazione. E sì, quindi è chiaro che qualche volta era capitato all'epoca della Romania, la Romania aveva smesso di adottare con bambini che vivevano nella rete fognaria, nella rete di riscaldamento della città, tutti che erano le case di dentro, proprio perché l'Europa nei suoi indici aveva messo l'indice dell'adozione, però non è che il problema di quei bambini avesse risolto.
Fosse risolto, certamente. Allora, c'è da dire
Bucci, posso dire una cosa?
Sì, certo.
Effettivamente posso confermare, ieri sera parlando con la Presidente Orietta Lucchini, mi diceva che aveva l'impressione, parlando con i funzionari giù, che effettivamente volesse avere un biglietto da visita migliore per l'Etiopia, che un numero di adozioni troppo alto non fosse un criterio per loro, dove avrebbero dovuto ridurlo, e poi alla fine si è deciso addirittura di bloccarlo. Quindi c'è questa questione proprio di mostrare una vetrina, però vetrina rimane, perché poi, ripeto, sul terreno i problemi sono giganteschi, e quindi anche un paese che non vuole più un aiuto, ma un aiuto di qualità, traffici e questo sono cose abominevoli, però bisogna vedere che è stato fatto anche un lavoro buono. Io vorrei veramente spezzare una lancia, perché sono stati fatti tanti lavori che sono costati fatica non solo a Mani per l'Infanzia, ma a tante altre associazioni non profit, che hanno provato a cercare di fare qualche cosa per cambiare la sorte non di un paese, ma di individui, perché esiste anche questa dimensione, proprio la dimensione del bambino che è dietro tutta questa storia.
Ecco, io volevo coinvolgerlo proprio su questo. Dunque abbiamo chiarito il fatto che la scelta dell'Etiopia ha ragioni, vale per l'Etiopia ma anche per altri stati, che vanno al di là di quello che è stato detto. È una scelta politica di cui purtroppo i bambini pagano le conseguenze, questione di immagine e magari anche di fondi. Questa cosa è chiarita. C'è da dire, abbiamo parlato della questione degli abusi. Allora c'è questo documento, la convenzione dell'AIA del 93, che è un po' la guida in materia, convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stabilisce che le adozioni possono essere motivate esclusivamente nel bene del bambino, che non possono insorgere vantaggi finanziari inadeguati, né pressioni sui genitori affinché abbandonino il loro bambino, insomma tutti questi principi. Però purtroppo abbiamo capito, ne abbiamo accennato, ci sono anche dei traffici illeciti. Monica Pifaretti, quali sono i rischi di queste vie irregolari? Perché io penso che qualche genitore, magari in buona fede, visto che poi i tempi d'attesa sono lunghi, qualche genitore aspirante, genitore adottivo, si possa dire: vabbè, non seguo le vie ufficiali, ma tutto sommato lo faccio a fin di bene, quel bambino che lì sta male lo porto a casa mia e sta meglio. Sbagliato.
Questo non è un atto d'amore, ma di egoismo, perché in questo momento, con questo sistema metti a posto la tua situazione, però alimenti effettivamente un sistema perverso che crea proprio tutte queste situazioni che abbiamo sentito in entrata, cioè di bambini che diventano merce in vendita, e questo è assolutamente una cosa da condannare nel modo più assoluto. Io penso che il fatto che ci sono ancora degli interlocutori che hanno delle autorizzazioni, quindi vengono esaminate, vengono controllate, la Svizzera è un esempio, ci sono tante associazioni, ma anche l'Italia, associazioni che fanno questo e devono sottostare, no, a delle regole, devono informare, quindi qui c'è un lavoro di qualità assicurato, ed è peccato, ecco, che tutto questo vada dentro nel bailamme di tutte queste situazioni terribili, che sono le situazioni da classica pecora nera di una situazione dove ci sono tante pecore bianche, e poi tutti pagano il prezzo alla fine, no? Si paga il prezzo perché poi si tirano via le mani e si guarda da un'altra parte, e questo è un po'. E chi segue queste vie, non ho avuto esperienze di persone che lo hanno fatto, so che durante i corsi e quando ci si informa si sconsigliano queste lo dicono, almeno ai tempi lo dicevano, ma magari adesso è una cosa già assodata, però dicevano che bisogna rivolgersi a un intermediario, c'è l'obbligo di andare dall'intermediario. L'intermediario è, almeno in Svizzera e penso anche appunto in altri paesi, all'autorizzazione, qualcuno che diciamo deve rispondere di quello che fai e assicura la qualità e il lavoro sul posto, anche di non entrare in queste filiere di corruttela, di
che poi il rischio, l'abbiamo sentito nella copertina, il rischio terribile è di un genitore adottivo che scopre a un certo punto che il suo bambino, insomma, non era un orfano, ma è stato rubato letteralmente alla sua famiglia.
Certo, ci sono sicuramente casi che sono venuti alla luce nei mass media di tutto il mondo, così, però ci sono migliaia di casi che sono andati a buon fine, dove non c'erano situazioni proprio dove non c'era più niente, cioè il bambino era solo in un orfanotrofio dove neanche a volte c'era il latte da dare da bere ai bebè. Ecco, queste sono anche le altre situazioni, quindi c'è il bene e c'è il male, è una storia come la vita, ecco. Certo. Dentro lì c'è di tutto, quindi in questo senso l'Etiopia ha tranciato. Io lo ripeto, il mio auspicio iniziale, ma è veramente grande, perché è un auspicio grande che prendano sul serio il compito che si sono accollati e aiutino davvero questi orfani, perché in Etiopia tra l'altro ci sono anche, è vero, lei ha parlato di famiglie allargate, però a volte magari nel contesto familiare stretto funziona, ma a volte i bambini vengono presi e poi vanno a servizio. Allora che vita è? Non so, pensiamo a una ragazzina che doveva fare la
vanno a servizio, questo intendeva.
Questo sono anche dei rischi, cioè chiaro, non sono nell'orfanotrofio, sono in una famiglia, ma che vita è, che prospettive hanno questi bambini? Esiste anche questa casistica.
Gianfranco Ornoletti, c'è da dire, lei prima diceva l'apparato, insomma, burocratico in questi paesi spesso è lacunoso, c'è però anche da dire che spesso le pecore nere si trovano in Occidente, in alcune anche organizzazioni. In Italia l'anno scorso, e non solo, negli anni scorsi c'è stata una forte polemica per delle associazioni che non svolgevano il loro compito in piena regola. Ci sono anche delle inchieste della magistratura, casi che riguardano il Congo e il Kirghizistan, se non ricordo male.
Esatto. Sì, ma io dico che la corruzione va combattuta, è come se, passando alla pubblica amministrazione, lo sappiamo tutti, noi non costruissimo più strade perché ci sono delle persone che corrompono per costruire. Ragazzi, il mondo non si ferma ed è giusto che non si fermi, ed è giusto che chi non fa le cose paghi. Tenga presente che ci sono degli indicatori facili da verificare: l'età del bambino, lo stato di salute. Noi stiamo adottando bambini in forma residuale, come è giusto che sia, e quindi i bambini che hanno più bisogno, che sono i bambini più grandi, sono i bambini che hanno problematiche di salute. Ci sono dei paesi, faccio l'esempio della Cina e paesi del genere, che danno solo bambini che hanno patologie, perché ritengono che il nostro paese, le nostre famiglie siano in grado di curare, quindi di recuperare una vita normale questi bambini. Quindi, insomma, se c'è corruzione non è certo in questa fascia di adozioni, quindi bisognerebbe veramente separarle. Sì. E poi, diceva la collega, cioè, ci sono degli enti autorizzati, vanno controllati, ci sono mille modi per controllare, e quindi se uno vuole fare le cose bene si possono fare.
Ecco, si sta facendo, Enrico Casale, in paesi africani, quelli di maggior provenienza di questi bambini, abbiamo detto Etiopia, ma ce ne sono altri, stanno prendendo coscienza di questo pericolo e stanno combattendo questo fenomeno?
Non so fino a che punto ci sia questa coscienza. So che, come dicevano prima le persone che sono intervenute, in tutti i paesi ci sono funzionari a posto, ci sono funzionari che lavorano bene, che lavorano sul campo, e organizzazioni che si pongono in modo positivo. Dal punto di vista dei singoli paesi, non so fino a che punto ci sia una consapevolezza di questo. Volevo anche dire, prima aggiungere una cosa a quanto veniva detto prima sulla questione delle famiglie allargate. Io parlavo delle famiglie allargate tradizionali. quello del lavoro domestico è un altro problema che c'è purtroppo e nel quale purtroppo finiscono anche questi ragazzi, è vero, c'è questo problema, penso a, addirittura che confina addirittura con uno stato, passatemi il termine, di schiavitù in certi tempi, però io non mi riferivo a questo in precedenza,
certo,
mi riferivo proprio alla famiglia tradizionale africana allargata, che era veramente un ammortizzatore sociale molto forte in passato,
d'accordo.
Adesso molto meno, anche a causa di malattie, di problemi economici e così via.
Saluto Nino Rizzo, buongiorno.
Buongiorno.
Psicologo, psicoterapeuta, per tanto tempo ha lavorato a Espace Adozione, un'associazione che si occupa di adozioni basata a Ginevra. Oggi al suo studio, i suoi pazienti e nella sua attività di tutti i giorni continua a confrontarsi con il tema dell'adozione, di cui tra l'altro ha scritto parecchi articoli. Allora, Nino Rizzo, l'adozione non si esaurisce con l'aereo che arriva e porta nella nuova casa questo bambino, anzi forse l'adozione inizia lì?
Problemi più importanti probabilmente per l'evoluzione del bambino e per la dinamica familiare che li accoglie cominciano lì, sì. Direi anzi che il più delle volte non cominciano lì al momento dell'arrivo del bambino, a quel punto c'è una specie di tregua che inconsciamente il bambino e i genitori rispettano, una pace necessaria, e poi e soprattutto intorno all'adolescenza che i problemi saltano fuori. Purtroppo a volte alcuni bambini portano con sé una sofferenza così grande che non riescono ad aspettare l'adolescenza per portarla fuori.
Diciamo il trauma da cui che genera tutte queste difficoltà, che può generare tutte queste difficoltà, perché poi naturalmente non si può generalizzare, è il trauma dell'abbandono.
Sì, guardi, probabilmente è il trauma più grande che un essere umano possa vivere. Le guerre, le epidemie, gli incidenti mortali possono ricevere un senso, ma l'abbandono da parte della madre è qualcosa di insensato, di impensabile nel senso realmente etimologico della parola, qualcosa di molto difficile da pensare e a cui dare un senso. Questo è tutto il lavoro che aspetterà poi il bambino, l'adolescente adottato.
Abbiamo parlato poc'anzi, lei ci stava ascoltando, anche delle irregolarità nelle adozioni, di traffici non sempre regolari. Questo ha un'incidenza, voglio dire, se le cose sono fatte non secondo i crismi della regolarità, se un bambino è stato adottato e in realtà è stato sottratto, immagino che questo diciamo, acceleri una certa ostilità, no, nei confronti dei genitori adottivi, quelli che in sostanza mi hanno portato via.
Sì, chiaramente questo rende ancora molto più problematico il problema poi del dar senso all'abbandono e all'adozione. Se effettivamente ci sono delle zone d'ombra intorno all'idea di aver che questo bambino sia stato sottratto illecitamente, evidentemente tutto questo renderà il problema molto più difficile. Pensavo, ascoltando i colleghi parlavano, pensavo all'esempio che è dato dalla Corea del Sud. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale la Corea del Sud aprì le adozioni internazionali. Oggi la Corea del Sud, cioè oggi già da parecchi anni, ha istituito una sorta di rituale per tutti i bambini, oggi giovani adulti o adulti che sono in Europa o negli Stati Uniti, consistente nell'offrire loro un viaggio nel paese di origine per accoglierli, per riconoscere qualcosa di fondamentale, di vitale a questi ex bambini, giovani adulti. Voglio dire con questo che se il processo è avvenuto in un modo più o meno regolare e addirittura con un impegno pubblico da parte del paese che riconosca il sacrificio imposto a questi bambini, evidentemente tutto questo aiuta molto il processo di accettazione, integrazione e integrazione di due identità, di due universi culturali sui quali poi questo bambino, ragazzo, ragazza dovrà costruire la sua identità.
Nino Rizzo, una questione, poi coinvolgiamo anche Monica Piaffaretti e Enrico Casale. Ho letto che alcuni suoi colleghi in Francia soprattutto parlano di fallimento, no? Che queste adozioni possono fallire e falliscono nel 15% dei casi. È possibile parlare di fallimento? È un termine appropriato e si può quantificare?
Allora, quantificare è molto difficile. Parlare di fallimento,
perché alla fine è una relazione genitoriale come altre, si potrebbe anche dire, ci possono essere anche...
E in altre forme di genitorialità, oggi ce ne sono delle forme sempre più diverse, ci sono delle situazioni che purtroppo non permetteranno a questi ragazzi di crescere bene. Sì, possiamo parlare di fallimento, dovuti sia al fatto che il dolore, il trauma che il bambino porta con sé è smisuratamente grande, sia perché le famiglie non sono ben preparate a questo, e lì c'è tutto il lavoro che noi cerchiamo di fare, preparando il più possibile questi genitori, certo. Però per quanto li si possa preparare, c'è una zona inevitabile di illusione: saremo una famiglia come tutte le altre, saremo felici come tutti gli altri, daremo ai nostri figli adottati tutto quel che di cui avranno bisogno. Però malgrado questa zona di illusione, molto bella, necessaria tra l'altro, sì, ci saranno probabilmente, parlava del 15, si parla effettivamente del 15% di fallimenti, sì, ci sarà.
Poi ci sono delle situazioni che naturalmente immagino vadano perfettamente bene. Allora, Monica Piaffaretti e Enrico Casale, vi coinvolgo in qualità di genitori adottivi in questo caso. Monica Piaffaretti, rispetto a quanto ha sentito, la sua esperienza.
Io trovo molto interessante e condivido quanto detto dallo psicologo. Effettivamente, adottando un bambino, accogli anche la sua sofferenza, che tu in fondo non conosci, devi imparare a conoscerla conoscendo lui, ma questa ferita primaria che la chiamano c'è, perché l'abbandono è una cosa effettivamente che entra nel profondo dell'essere, poi va capita, va affrontata, a volte la si capirà, a volte no, sono diverse fasi della crescita, non solo del bambino, ma è tutta la famiglia che fa questo percorso. Io penso che appunto accetti anche una sofferenza e cerchi di condividerla, non c'è un balsamo che la toglie, va guardata, va vista, va messa sul tavolo e fa parte in fondo di un progetto di famiglia. Ecco, sono coinvolti i genitori, i fratelli, se ci sono, nel mio caso ci sono, ed è una cosa che si condivide, si cerca di dare il massimo, sperando che appunto si riesca a dare, mi è piaciuta l'esperienza, a dare un senso, no? Perché quando si parla in fondo, detto, il senso lo si capisce di più per delle guerre, per delle carestie, i fenomeni quasi diciamo naturali o legati al vivere dell'uomo. In realtà quello che ne deriva, che a volte spesso è anche queste situazioni di miseria che poi producono tantissimi ostacoli, sono anche collegati a questi squilibri, quindi si può anche cercare di spiegare il tutto in una dimensione che va oltre, che è legata al paese, che è legata a delle situazioni molto drammatiche. Mi piace anche quest'idea della doppia identità, nel senso che io trovo l'adozione un progetto culturale, un progetto che crea anche dei ponti, non è che si annienta la cultura del bambino che arriva qui ed è svizzero, adesso diventa svizzero, no, è svizzero, capisce tutto quel che c'è qui, fa sua la nostra cultura, la lingua è di qui al 100%, ma noi siamo un po' di là, perché noi come famiglia, come gruppo, cerchiamo di capire anche il paese d'origine, la lingua, quel che c'è, cerchiamo di avvicinarci a un'altra dimensione. Quindi in questo senso ieri dicevo che è molto anche arricchente. Poi devo dire che ci sono anche degli scambi con persone che hanno gli stessi percorsi, anche questo
una condivisione. Ecco, volevo, sì, il nostro, sì, tempo sta per scadere, volevo coinvolgere anche Enrico Casale, la sua esperienza rispetto a quello che ha sentito.
Io dico che l'adozione è come l'innesto che gli agronomi fanno su un albero, no? Davanti a casa mia c'è un bellissimo albero che è stato innestato, ha i fiori bianchi e un ramo con i fiori, rosa. In primavera è bellissimo. Però quando si va a vedere sotto, dove c'è il tronco, si vede una cicatrice. Questa cicatrice che è il punto di innesto di questo ramo sul tronco. Mm-hmm. Ecco, questa cicatrice c'è anche nell'adozione ed è la cicatrice dell'abbandono da una parte, che è un fallimento, che è il fallimento del bambino che non ha avuto i genitori. Dall'altra parte è l'incontro con il fallimento del genitore che non è riuscito ad avere una propria genitorialità. Da questo incontro nasce l'adozione. Questa fusione può essere buona o non buona, oppure creare dei problemi. In ogni caso bisogna tenere presente che c'è questa cicatrice. Si può saldare di più, si può saldare di meno, si spera che si saldi molto bene, ma la cicatrice esisterà sempre, sia nel genitore sia nel bambino. Però dall'incontro di questi due fallimenti a volte nascono delle cose bellissime.
Io direi che chiudiamo con questa bella immagine, questa bella metafora. Io ringrazio tutti i nostri ospiti per aver partecipato a questa trasmissione. Modem ritorna, c'è di mezzo weekend, quindi ci risentiamo lunedì. Grazie a tutti.